Un saluto anche da parte mia, è un privilegio stare davanti alla parola del Signore. Io vorrei invitarvi ad aprire dalla sua parola la lettera al libro dell'Apocalisse. Leggiamo dal capitolo 3. Nelle settimane abbiamo avuto diverse puntate su cosa significhi appartenere a Dio, su cosa significhi essere suoi figli. Oggi guarderemo un tema, un aspetto importante dell'appartenenza al Signore. Cosa significa appartenere a Dio? Appartenere a Dio significa rifiutare il compromesso e tutti i suoi rischi. Io vorrei invitarvi quindi a leggere dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, dal versetto 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente? Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. E del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che io amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Abbassiamo il capo. Signore, voglio tu parlarci ancora una volta, grazie per la tua parola. E fai, Signore, che possa essere esposta con fedeltà e con coraggio. In modo, Signore, che la nostra mente e il nostro cuore siano concentrati ed allineati ad essa. Te lo chiediamo nel tuo nome. Amen. La lettera alla Chiesa di Laodicea fa parte di una serie di lettere del libro dell'Apocalisse, e in ognuna delle quali il Signore Gesù ha sottolineato un segno, una caratteristica, un principio, un indicatore che in qualche modo devono caratterizzare una vita cristiana autentica. A Efeso, se vi ricordate, il Signore Gesù richiama la Chiesa a ritornare all'amore primitivo, all'innamoramento forte, no? Poi a Smirne invece c'è un avvertimento molto chiaro che non devono preoccuparsi se a motivo della loro fede loro incontreranno delle sofferenze. Alla chiesa a Pergamo invece c'è un incoraggiamento e si dice: guardate, voi dovete combattere per la verità contro l'errore. No? A Tiatiri invece c'è un appello alla santità e alla giustizia. No? Alla chiesa di Sardi invece c'è l'invito a ritrovare la sostanza della vita cristiana, non soltanto l'apparenza e le forme. A Filadelfia c'è un invito, c'è un incoraggiamento alla crescita e al servizio. No? E qua? È la settima lettera, la chiesa di Laodicea, dove c'è una forte denuncia, una durissima denuncia al compromesso e un tenero appello all'integrità. Ma cos'è questa lettera? Perché questa lettera è così rilevante anche per noi, chiesa di Trento, oggi? Intanto guardiamo a chi è indirizzata questa chiesa, questa lettera. Questa chiesa è indirizzata ad una chiesa che si trova in Laodicea, una città nell'Asia del Sud, nel sud-est è una città, come dire, abbastanza grande, è la più, come dire, la più a sud tra le sette che sono citate in questo libro, no? Noi non sappiamo come il Vangelo sia arrivato in questa zona, però sappiamo che la Chiesa era già conosciuta dall'Apostolo Paolo. Infatti nel Nuovo Testamento ci sono diversi punti dove c'è un riferimento, no, un po' a questa Chiesa. Quindi è una Chiesa che è nata, che, come dire, che è cresciuta, che si è fortificata nel tempo. Però, indipendentemente dalla sua storia, indipendentemente dal fatto di come sia nata, adesso la Chiesa di Laodicea si trova in brutte acque. È una Chiesa che si trova in grosse difficoltà, no? È una delle lettere più dure che abbiamo qua, perché è una lettera in cui c'è moltissima riprensione e poca lode, poco incoraggiamento, quasi. Qui i cristiani, infatti, i credenti, si erano infettati, no? C'era un problema, no? Non dalla falsa dottrina, non era la loro difficoltà non era la dottrina o l'errore, non era questo il punto, no? Non era la malvagità o l'eresia, non era neanche questo. Non c'erano neanche dei peccati, no, particolarmente gravi, no? I cristiani di Laodicea si erano, come dire, avevano un unico problema, ed era questo, che non erano né freddi né caldi. Erano né freddi né ferventi, erano cristiani tiepidi. Erano così, un po' nella via, un po' di qua e un po' di là. Mancavano di integrità, erano persone tiepide, che vivevano in questo torpore spirituale. Per questo, fratelli, io penso che questa è una delle lettere, come dire, più appropriate a noi come chiesa in questa città, a Trento, no? Ma anche una chiesa tra le più significative, no? Per il XXI secolo, perché descrive in modo molto chiaro il rischio e la minaccia di una religiosità formale, no? Rispettabile, sentimentale ed emotiva, no? Che è molto diffusa oggi, ma che non ha la passione per il Vangelo nel suo cuore. Per cui, fratelli, io voglio subito dirvi che se il nostro cristianesimo oggi, se la nostra fede oggi è debole, no? È, come dire, senza sostanza, è flaccido, abbiamo tutti quasi un'anemia spirituale, è perché siamo innamorati del torpore, della comodità, del compromesso, perché siamo in realtà uomini e donne che vivono un cristianesimo in modalità tiepida. I cristiani di Laodicea sono tiepidi, ma il Signore Gesù merita un trattamento migliore. Egli vuole che i suoi discepoli siano, guarda verso 15, egli vuole che i suoi discepoli siano o freddi o ferventi. Cioè, i termini greci qui sono molto forti, non abbiamo nessun dubbio nei confronti del loro significato. Noi dobbiamo essere, ci dice il Signore, o freddi, e quanto qua si dice freddo significa glaciali, no, freddi, oppure dobbiamo essere caldi, e quando c'è scritto caldi significa dobbiamo essere caratterizzati dal bollore, dobbiamo bollire, dobbiamo scottare per il Signore. No? Il Signore Gesù vuol dire che preferisce, il Signore Gesù ha una forte preferenza ed è proprio qua segnata. Il Signore Gesù dice: per me è molto meglio che tu scotti oppure che sia gelido piuttosto che rimanere in questo stato di torpore, che essere tiepido. Queste sono le alternative, sono un'alternativa binaria per il Vangelo. No? È meglio essere gelidi? È meglio opporsi decisamente, no, al Vangelo, essere distanti in modo chiaro, netto, no, dalle sue verità, piuttosto che essere un po' lì o un po' qui, vivere una vita di compromesso, una vita confusa, una vita segnata dall'ambiguità, dal torpore, dalla tiepidezza. Il Signore Gesù ci vuole, sapete come? Ci vuole essere ferventi nello spirito. Nel Nuovo Testamento, nel Libro degli Atti, per diverse volte c'è questa frase. Quando si parla degli uomini di Dio che andavano a fondare chiese, che andavano in missione, c'era questa descrizione, che quell'uomo, quel servo di Dio, quella persona era fervente nello spirito. Sai cosa significa essere ferventi nello spirito? Significa che era qualcuno che spiritualmente bolliva. cioè aveva una passione viva per il Signore. Ecco, fratelli, io penso che questo sia un problema anche per noi. Certo, lo so che per alcuni di noi quando si parla di fervore spirituale c'è subito l'idea, ecco, ma questo non è l'invito al fanatismo, no? L'invito all'estremismo, no, no. Quando la Bibbia parla di essere ferventi nello spirito, di essere con questo fervore spirituale, non ci invita a spegnere la testa, la nostra intelligenza e a fare delle cose irrazionali o illogiche, non è questo che la parola ci indica, ci dice soltanto di essere completamente dedicati alla sua parola, al suo Vangelo, significa essere consacrati a Lui, significa essere impegnati per Lui e riflettere sul nostro impegno per Lui. Invece, molte volte nella vita cristiana, sai cosa c'è? C'è una cosa molto semplice, c'è l'impegno senza una riflessione. L'impegno senza la riflessione porta soltanto alla confusione. Oppure c'è molta riflessione senza nessun impegno. E quando c'è molta riflessione e senza nessun impegno, c'è una forte paralisi spirituale che non produce nulla. La parola di Dio qua ci dice, voi dovete essere ferventi nello spirito, dovete essere spiritualmente bollenti, dovete essere consacrati a Lui, dovete coniugare, mettere assieme l'impegno più serio e profondo e rigoroso assieme a una riflessione altrettanto seria e rigorosa e dedicata e consacrata. Dovete unire queste due cose, essere ferventi nello spirito, e ciò che dobbiamo essere. Quanto il Signore Gesù ci dice è proprio questo. Oggi, fratelli, penso che tutti noi vorremmo incontrare persone che siano robuste nella fede. Dove sono gli uomini e le donne di Dio robusti nella fede, che siano coraggiosi, che portino il Vangelo a testa alta, che siano conosciuti per il loro impegno integrale, per il loro impegno completo. E il Signore ci chiede questo, di essere robusti nella fede. Egli ci dice che se noi non siamo caldi, sarebbe meglio per noi essere freddi piuttosto che essere tiepidi. Ora, non è difficile, fratelli, da comprendere questa sfida che il Signore ci dà. Pensaci bene. Se quello che la Bibbia dice è vero, se è vero che Gesù è il figlio di Dio, è Dio fatto uomo, che è venuto sulla terra per salvare me e te, no? Se è vero che Gesù è morto per i nostri peccati, se è vero che la sua vita, che nella sua vita, nel suo ministero, lui ha manifestato l'opera, la grazia e la gratitudine di Dio, se è vero che Gesù Cristo è morto ed è stato sepolto ed è risorto dopo 3 giorni, se è vero che la tomba è vuota, se è vero che Gesù adesso è alla destra di Dio Padre, se è vero che lui è il governatore, il Signore di ogni cosa, se è vero che lui ha creato l'intera creazione e l'universo intero, se è vero che lui è il principio e la fine, allora nessuna richiesta può essere troppo per lui. E qua, nella lettera, c'è proprio questo. Allora vuol dire, costruiamo la nostra vita come se queste cose che ho appena detto fossero insignificanti, fossero marginali, fossero quasi indifferenti. Cari fratelli, sarebbe molto meglio essere gelidi nella nostra indifferenza, sarebbe molto meglio opporsi in modo deciso ai suoi piani, sarebbe molto meglio essere distanti anni luce dall'Evangelo piuttosto che insultarlo col nostro compromesso e col nostro torpore. È questo che ci dice qua. Sarebbe molto meglio. Ci manca entusiasmo? Sì, certo che ci manca l'entusiasmo. Ma perché? Ci manca la passione? Certo che ci manca la passione. Verso 19 c'è la via, l'invito che il Signore ci dà. Allora, se è così davvero, no? Tu dunque sii zelante e ravvediti. Entusiasmo, zelo, fervore, fuoco, passione, tutte queste cose sono le cose di cui abbiamo bisogno e che oggi ci mancano. Ci mancano a noi come Chiesa, ci mancano a ognuno di noi. E noi dobbiamo stare molto attenti, perché Questo è il messaggio che il Signore ha per ognuno di noi. Dov'è questo fervore? Dov'è questa passione? Questa mattina, nella tua vita. E il Signore fa una diagnosi. Lui è il medico, per eccellenza. Guarda il verso 17, qual è la diagnosi che il Signore fa. La diagnosi accurata e profonda della nostra condizione spirituale. Verso 17, questo è il referto del medico dei medici. No, verso 17, tu dici, no, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu invece non sai che sei infelice fra tutti, che sei miserabile, che sei povero, che sei cieco, che sei nudo. Questa è la diagnosi. Tu dici, tu pensi. Ma in realtà non c'è nulla di quello, di tutto quello che tu pensi, non è vero. C'è un contrasto tra quello che tu pensi e la tua condizione reale, ci sta dicendo il Signore. Sapete qual era il problema di questa Chiesa? Il primo era quello dell'opulenza, del vivere una vita, diciamo così, in un moderato benessere. I cristiani, ma in senso lato, i cristiani qui a Laodicea erano autosoddisfatti, dicevano: io sono ricco, verso 17, non ho bisogno di niente, io sono a posto così come sono, no? Forse era la dimensione materiale, forse c'era qualcosa di più, però noi sappiamo per certo che questa città, Laodicea, era conosciuta nell'antichità per essere una città prosperosa, no? Con molta ricchezza. No, era una città dove i forzieri erano pieni d'oro. Pensa un po', erano talmente convinti delle loro risorse, no, che quando ci fu un terremoto nel 60 dopo Cristo, loro rifiutarono il sostegno, il supporto dell'impero di Roma, perché dicevano: no, no, grazie, non abbiamo bisogno dei vostri contributi, noi ce la facciamo con le risorse nostre a ricostruire dopo il terremoto. Era una città con un certo carattere, no? Fiera, orgogliosa, vivevano in questo benessere. Ma non solo, no? Era questa cittadina era anche molto nota al tempo, perché nella sua, ai suoi margini c'era una delle principali scuole di medicina del tempo, dove si curavano soprattutto gli occhi. No, c'era una scuola medica, c'era, diciamo così, con un linguaggio di oggi, c'era un policlinico di eccellenza. No, per cui molti, no, incominciavano a viaggiare, andavano in questa città, c'era una certa dinamicità, c'era vita, capite? No, era una città ricca, con delle eccellenze, c'era questo importante policlinico, no? Questa clinica dove per quel tempo facevano delle cose straordinarie. Ma non solo, c'era anche una manifattura all'avanguardia. In quella zona, no, c'erano... c'era un allevamento di pecore dalla lana nera, no? Che sembra che questa lana nera fosse dovuta, no? All'acqua estremamente solforosa che si trovava nella zona, no? Per cui si produceva, no? Anche questa, c'era una manifattura, no? Che produceva un tessuto molto raffinato e ricercato, no? Per cui, capite, la lana, il tessuto che arrivava dall'Odicea era qualcosa che in qualche modo, no, dava un ulteriore orgoglio. Per cui tutto questo, diciamo così, benessere materiale, no, creava un senso di orgoglio e di autosoddisfazione. No, io sono ricco, non ho alcun bisogno. C'era autocompiacimento, no? Qui c'è tutto, non manca nulla a Laodicea. I cristiani che vivevano in quella zona erano autosoddisfatti, non avevano più bisogno di nulla, si erano adagiati, no? a questo compromesso, a questa cultura, nel mondo in cui erano immersi. Non ho bisogno di niente. Invece la diagnosi del Signore, questa è la tua percezione, tu pensi di essere a posto, però guarda il verso 17, la diagnosi che il Signore dà è: non è vero che tu non hai bisogno di niente, perché tu sei infelice e in realtà sei il più povero fra tutti, sei il più miserabile, ma non solo sei povero, sei cieco e nudo. Laodicea. Immagino, no? se questo non è un po' anche l'orgoglio, no? Che nutriamo noi qua in Trentino, no? Nel ricco nord-est, no? C'è un'ottima, no? Si vive bene, no? Ci sono delle istituzioni che sono all'eccellenza, no? L'università è riconosciuta, la sanità funziona, il PIL, il reddito è buono, l'arte è quella, no? Come dire, viene incoraggiata, si vive bene, c'è un clima, no? C'è un ambiente circostante, no? Che è affascinante, no? Non ci sono situazioni di estremo disagio, no? Questo autocompiacimento, no? C'è una chiesa, no? Ci sono, insomma, questo autocompiacimento potrebbe in qualche modo emergere anche nella nostra vita. Però la diagnosi del Signore è molto diversa, è molto diversa. Tu invece sei miserabile, infelice, povero, cieco e nudo, verso 17. Cari, questa è, come dire, tu pensi di fare bene nella tua vita, no? Però in realtà, cioè, se noi ci guardiamo dentro, siamo soltanto dei mendicanti. Forse le nostre banche funzionano, forse i nostri soldi sono tanti, forse abbiamo delle ottime medicine, forse abbiamo delle fabbriche all'avanguardia, io non ho bisogno. Forse possiamo vivere senza i sussidi dell'imperatore, come Laodicea, però quello che ci dice la parola oggi è che tu non puoi sussistere senza la grazia del Signore Gesù Cristo. Sei nudo, sei cieco e povero. Ecco come Gesù ci vede. Ecco come il Signore Gesù considera tutti i suoi figli, i cristiani, che vivono nel torpore, nella tiepidezza. Ecco come il Signore Gesù giudica chi vive nel nominalismo della fede, nella superficie, no? Queste persone, se io e te siamo tiepidi, se io e te siamo in questo torpore, la diagnosi del Signore Gesù è che siamo poveri, nudi e ciechi. Questa è la diagnosi del Signore. Siamo poveri perché non c'è nulla nella nostra vita, no, che possa far conquistarci o meritare la grazia del Signore Gesù. Malgrado il nostro benessere, malgrado le nostre ricchezze, malgrado il nostro successo, noi siamo poveri. Ma non solo, siamo nudi, no? Perché malgrado le nostre manifatture, i tessuti così raffinati che sono prodotti, siamo nudi perché nessuno di noi può autoprodursi delle vesti bianche per comparire alla presenza di Dio. Siamo nudi, no? Puoi vestirti delle migliori griff, delle migliori marche, ma no? Se non c'è lo Spirito di Dio che rinnova la tua vita, tu sei spiritualmente nudo. E poi ci dice, voi non solo siete poveri, nudi, ma voi siete ciechi. Voi siete ciechi. Può esserci il grande medico, no? Può esserci, no, come dire, che in qualche modo può fare delle cose significative, però in realtà tu sei cieco perché non vedi la realtà così com'è, come dovrebbe, come non interpreti il mondo in cui tu sei, come il Signore vuole. C'è un problema di visione, siamo ciechi. Questa è la diagnosi della nostra condizione spirituale in Cristo. E cari fratelli, sarebbe folle per noi opporsi, sarebbe sbagliato opporsi, sarebbe stupido contraddire la diagnosi del medico migliore, sarebbe davvero una follia, anzi, sarebbe la strada verso un ulteriore disastro. Io conosco le tue opere, però tu non sai. Tu pensi che sai chi tu sei, tu pensi di conoscere te stesso. In realtà, il Signore qua ci dice, in realtà io ti conosco meglio di quanto tu pensi di conoscere te stesso. Di chi vogliamo fidarci questa mattina? A chi vogliamo affidare la nostra vita? E poi, fratelli, no? Verso 18. No, dopo questa diagnosi così impietosa, dopo questa fotografia così reale, dura, no? Poi c'è questo verso 18. No? Perciò io ti consiglio. Cioè, fratelli, osserviamo. Qui abbiamo Dio che offre il suo consiglio. Dio offre il suo consiglio, Dio offre il suo consiglio al suo popolo, alle sue creature. Non possiamo rimanere calmi a questo punto. Lui è il Dio dell'universo. Lui è il Signore dei Signori. Lui che ha infinite galassie e stelle sotto di Lui, a sua disposizione. Lui ha il cielo dei cieli. Non possono contenerlo. Egli è il Creatore, il sostenitore di tutte le cose. Lui è il Signore Altissimo. Egli può ordinare e tutte le cose sono, no? Eppure qui preferisce dare un consiglio. Qui questo Signore preferisce dare un consiglio. Lui che poteva comandare, lui che poteva ordinare, lui che che poteva annientarci in un attimo, qui sceglie di consigliarci. Non è grandioso questo Signore? Allo stesso tempo ci avvisa della conseguenza della nostra condizione. Il suo scopo non è quello di terrorizzarci, di farci spaventare, è il modo che dobbiamo sottometterci ed essere in un regime religioso. No, no, no. Lui dice, considera questa mattina una cosa, che io ti chiamo ad una scelta e che la tua scelta è la più solenne che ci possa essere. La tua scelta deve essere solenne, fatta di fronte a me. Sappi che se tu rimani tiepido, verso 16, che se rimani tiepido, cioè che se tu non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Considera, devi scegliere questa mattina. Devi scegliere da che parte vuoi stare, con chi vuoi stare, come vuoi vivere la tua vita. E piuttosto che il terpore, che la tiepidezza, no? Il Signore ci dice, no? Ci invita, ci consiglia a scegliere in modo netto. Non un po' e un po'. E sai perché? Perché la conseguenza non è solo metaforica. Guarda, i liquidi tiepidi, ci dice il Signore, le cose tiepide procurano al Signore nausea. La tiepidezza spirituale non è che una cosa così, che può essere, no? Facciamola passare forse un giorno, no. Il Signore ci dice che Lui ha un'avversione per il compromesso. Lui ha un rifiuto. La nostra tiepidezza non è soltanto qualcosa che priva di gusto, che è insipida, che è senza sapore, no, è positivamente nauseabonda, cioè genera vomito. Quanti di voi hanno sperimentato quel senso di nausea che ti fa rimettere le cose? Immagina, no, il significato spirituale di questa percezione. Cari fratelli, cioè vuol dire che il Signore Gesù rifiuta attivamente tutti quelli che non hanno una relazione profonda, autentica, centrata su di Lui. Cioè vuol dire che se tu vivi un cristianesimo superficiale, che se la tua scelta finora non c'è stata, che se tu sei qua per caso, che se tu non hai la convinzione profonda di cosa significhi aver creduto nell'Evangelo, che se la tua vita è puntellata di tanti piccoli compromessi, sappi che stai rischiando molto. Stai rischiando la nausea di Dio. È la Bibbia che lo dice. Ora, io non so se la Chiesa di Laodicea ha accettato. Io non so se la Chiesa di Laodicea ha accolto questo messaggio. Dubito. Sappiamo che quella città, una volta ricca e prosperosa, ora è misera, ora è pura miseria, è pura desolazione. Non c'è niente. Adesso lì è tutto morto. Tutto. Cioè, Dio non solo ha cancellato, ha tolto il candelabro da Efeso, Dio nella storia ha vomitato Laodicea. A Laodicea ci sono resti diversi. C'è il teatro, ci sono i resti del teatro, i resti delle scuole, ci sono i resti di un tempio, di una statua dell'imperatore, ma della Chiesa, delle Chiese, non è rimasto nulla. Nulla. Però io non voglio spaventarti questa mattina. Io vorrei che noi scegliessimo il Signore per chi Lui è. Guarda cosa dice il verso 14. Guarda perché l'invito alla scelta è estremamente importante questa mattina. Lui è l'Amen. Lui è colui che sul quale sono state confermate tutte le promesse di Dio. Lui è il sì di Dio definitivo. Lui è l'Amen. Lui è il fedele testimone. Cioè, Lui è l'unico che può dire la verità così com'è. Lui è il giusto. Lui è l'unico che è morto per donarci la giustizia a me e a te. Cari fratelli, le sue parole sono vere, sono anche affidabili, perché lui, come diceva a Nicodemo, io testimonio di quello che ho ricevuto. Ecco il consiglio che dobbiamo prendere sul serio questa mattina. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti. Ti consiglio di comprarti delle vesti da me, delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. Io ti consiglio di comprarti del collirio per ungerti gli occhi. Cari fratelli, lui è il giusto mercante, lui è il mercante divino. Il Signore ci invita questa mattina, negozia con me, smettila di affannarti, smettila di preoccuparti, smettila di essere, come dire, preso e catturato da tante altre cose. Il Signore vuole, ci invita a interagire con Lui, da comprare con Lui. Certo, quando dice compra da me non ci sta invitando a comprare la salvezza, perché sappiamo che la salvezza non si può comprare, no, perché quella è stata acquistata definitivamente alla croce, no? Qua Gesù dice, io ti consiglio di scordarti di tutto il resto, dimentica di tutti gli altri venditori, di tutti gli altri mercati, scordati dei tuoi affari questa mattina, non affidarti più alle banche, ai medici o all'abbigliamento, dimentica tutto questo e compra da me, dice il Signore, dell'oro purificato, cioè che non invecchia, che nessuno può rubare, compra da me l'oro che davvero dura per l'eternità. Compra da Lui le vesti bianche, compra da Lui il collirio che ti farà riacquisire la vista e finalmente ti darà una visione del mondo e della vita, così come deve essere. Sapete, fratelli, il popolo di Dio spesso si trova in difficoltà perché manca di visione, perché non vede gli orizzonti come Dio li vede. Noi abbiamo bisogno di un collirio spirituale che ci apra le nostre pupille spirituali, che ci faccia leggere e interpretare il mondo dove io e te siamo con gli occhi di Dio, con le lenti di Dio. E piuttosto noi invece spesso interpretiamo, leggiamo, vediamo le cose con i canoni che non sono quelli di Dio. E per questo ci ritroviamo in estrema difficoltà. Vieni a negoziare, vieni a interagire con il Signore questa mattina. Compra da Lui. Voi tutti che siete assetati, Isaia 55, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza soldi, senza pagare. Comprate vino e latte. È questo che vuole il Signore. Andiamo da Lui questa mattina. Compriamo da Lui le cose di cui abbiamo bisogno. Per cui io ti consiglio di comprare queste cose. Il Signore Gesù ha il collirio, compralo da Lui, vai da Lui. E per realizzare tutto questo, fratelli, ci sono due passi ultimi che dobbiamo vedere. Il primo è nel versetto 19. Tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. Tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Il primo passo questa mattina, che la Bibbia ci consiglia di fare, è quello del ravvedimento, è quello del pentimento. Vieni da me e ravvediti. Dobbiamo essere, se abbiamo ricevuto la sua parola, la cosa che naturalmente, spiritualmente parlando, dobbiamo fare è arrivare a lui e pentirci. Dobbiamo ravvederci. Il Signore ci avvisa, ci consiglia, non ci sta vomitando subito, ci ama ancora. E proprio perché ci ama, lui ci sta dicendo oggi che dobbiamo essere zelanti e quindi dobbiamo pentirci. Pentirci. Dobbiamo pentirci, certo, una volta per tutti per essere, per la nuova nascita. No, ma qua ci dice noi dobbiamo pentirci ancora oggi per il nostro torpore, per la nostra tiepidezza, per il nostro compromesso, perché non siamo zelanti, perché dobbiamo essere pronti a pagare anche con la nostra vita per tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio, piuttosto che accettare il compromesso. Cari fratelli, questo è l'invito del Signore. Vieni a me, pentiti, smettila con l'autosoddisfazione, smettila con l'autocompiacimento, smettila col considerarti a posto, smettila. Basta più con le critiche, basta più con l'atteggiamento cinico. E sì, fratelli, perché questa tiepidezza arriva in questo modo, no? C'è un po', come dire, di scoraggiamento nella nostra vita. Incontriamo un po' di scoraggiamento e incominciamo a lasciarci andare. Dallo scoraggiamento inizia a svilupparsi in noi una attitudine al compromesso teologico anche, cioè la verità non è più così rilevante fino in fondo. No. E poi inizia a esserci subito dopo una forma di pigrizia spirituale, di negligenza spirituale. Lasciamo che le cose vadano, che le cose fuggano, che le cose vadano per il conto loro, no? C'è l'autocompiacimento, iniziano ad esserci delle scuse per giustificare la nostra pigrizia spirituale. E in un tratto ci ritroviamo tiepidi senza accorgercene. Poi siamo tiepidi, ma non è che stiamo calmi. Incominciamo subito, no? A dire delle cose, a fare delle cose, no? Incominciamo a essere preoccupati soltanto per gli interni o per i nostri amici. Non ci interessa molto più di chi sta fuori, di chi soffre, di chi ha bisogno, di chi non conosce il Vangelo. Incominciamo a essere preoccupati per il nostro clan, per la nostra famiglia o per la nostra sottofamiglia. Inizia a svilupparsi, come dire, no? Un certo lamento continuo. Non ci va bene più niente. No, i fratelli non ci vanno bene, la Chiesa non ci va bene, abbiamo critiche, incominciamo a coltivare dei malumori, no, dei mormorii, non diciamo le cose chiaramente come stanno, ma incominciamo a coltivare un po' quest'erba malvagia nella nostra vita. No? E funziona così, la negligenza spirituale porta a questo. Poi a un certo punto diventiamo cinici, ci ritroviamo a essere cinici. Cioè, qualunque cosa ci sia attorno a noi, diamo di questa cosa una rappresentazione negativa e abbiamo una lettura negativa e disperata di tutto. No? Siamo cinici, non c'è più nessuna speranza. La speranza è chiusa. Siamo giudicanti con gli altri. No? Siamo pronti a puntare il dito. Siamo pronti, no, ad accusare, a danneggiare. Siamo pronti, no, a svalutare, a non valorizzare. Ci preoccupiamo più che del focus, più che fissare i nostri occhi a Cristo, come dice, come è scritto nella Bibbia, ci incominciamo a preoccupare di piccole cose, di piccoli dettagli, no? E così l'autocompiace, ci ritroviamo in un tratto tiepidi. Il Signore ci dice che dobbiamo pentirci di tutte queste cose. Incominciamo a essere disinteressati alle attività della Chiesa. Non si viene più in chiesa, non c'è più la passione, no, per partecipare al culto domenicale o alla preghiera o allo studio biblico. Pensiamo che queste cose siano supplementari, marginali. No? No? In realtà non lo sono, non possono esserlo. Si incomincia, no, a lasciare andare tutto e ci ritroviamo in questa condizione. Non c'è più passione per l'evangelizzazione. Non c'è più passione per la cura, per l'incoraggiamento, per il servizio. Ecco, la fotografia. Il Signore ci dice di tutto questo, noi dobbiamo pentirci. E la seconda cosa che il Signore ci dice che dobbiamo fare è il verso 20. Non solo dobbiamo pentirci, dobbiamo aprire la porta. Guarda il verso 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Io sto alla porta e busso, dice il Signore. La lettera è una lettera scritta alla Chiesa, ma questo appello è un appello individuale. E qua il Signore sta parlando a me e a te. Non solo dobbiamo pentirci, ma il Signore ci invita alla fede questa mattina. E questo è un invito per tutti. No, il Signore sta alla porta e bussa. Lui bussa, cioè il Signore Gesù è venuto, vuole entrare profondamente nel nostro cuore. Lui vuole che la nostra dimora, no? Che il nostro piccolo castello, lui viene e vuole visitarci, lui vuole entrare completamente nella nostra vita. Ora guardate, colui che prima voleva vomitarci, adesso è colui che bussa e ci dice io sto alla porta e busso. Lui vuole essere accolto, lui vuole entrare nella nostra vita. Lui ci ama e vuole farci visita, vuole entrare, vuole visitarci, vuole conoscerci di più. Cari fratelli, io sto alla porta e busso. Vogliamo aprire questa mattina la porta del nostro cuore al Signore dei Signori, al Maestro dei Maestri. Lui sta alla porta e bussa. Cari fratelli, lui vuole entrare. Non solo vuole entrare nella nostra vita mettendo un piede dentro, no, lui ci dice che vuole entrare e vuole occupare la nostra vita. Lui vuole entrare per prenderne possesso definitivamente, lui vuole entrare per farla propria, lui non vuole essere l'ospite temporaneo che dopo un quarto d'ora deve uscire. Lui vuole entrare nella nostra vita e dimorare e cenare con noi e vivere con noi ed essere con noi. Io sto alla porta e busso. Cari fratelli, non c'è invito più importante questa mattina. Io vorrei che questa mattina io e te potessimo dire, Signore, sì, vieni, occupa la mia vita. Signore, vieni, Signore, prendi il controllo della mia vita. Signore, io voglio che tu sia il padrone della mia casa, che tu sia il Signore della mia dimora, che tu sia il re del re del mio cuore. Signore, lì. Bussa, facciamolo entrare. Vogliamo arrenderci a Lui senza condizioni. Vogliamo arrenderci a Lui completamente. Vogliamo chiedere al Signore, Signore vieni, entra. Cari fratelli, questa mattina apri la porta del tuo cuore a Gesù e Lui farà una differenza eterna, estrema nella tua vita. Questi sono i due passi. E a chi vince è la sua promessa. Io lo farò sedere presso di me sul mio trono. Io non so cosa significhi nel concreto questo, ma so che questa è una promessa gloriosa. Questa è una promessa per l'eternità, che qualunque siano le nostre difficoltà, qualunque sia la nostra miseria, qualunque sia la nostra povertà, qualunque sia il nostro torpore, qualunque sia la nostra tiepidezza, se apriamo la porta del nostro cuore a Gesù, noi saremo con Lui per sempre e saremo con Lui non in modo marginale, ma saremo seduti con Lui sul suo trono. C'è promessa più importante di questa? C'è certezza più sicura di questa? Allora, fratelli, io questa mattina chiudo col verso 22, che è un invito alla scelta. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa di Trento. Basta essere ambigui, basta essere a metà, basta essere cristiani per un po', cristiani fino a un certo punto, dedicati al Signore sì, ma fino a questo. No, no, basta. Basta essere interessati casualmente alle cose di Dio. Basta essere compromessi. Basta essere uomini e donne che creano disgusto al Signore. Basta essere uomini e donne fastidiose per l'opera di Dio. Basta, basta essere tutte queste. Vogliamo essere uomini e donne diverse. Vogliamo essere una chiesa, un popolo che si ravvede. Un popolo che apre la porta del suo cuore al Signore. Io sto alla porta e busso. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita questa mattina, alla nostra santificazione, a come facilmente siamo preda dello scoraggiamento, dell'ambiguità, del compromesso. E questa mattina il Signore ci chiama invece a vivere una vita integra, essere uomini e donne tutte d'un pezzo per il Signore, ad essere ferventi nello Spirito, a bollire spiritualmente per Lui, non essere tiepidi, nauseabondi, vomitevoli. Signore, ti chiedo che ognuno di noi possa raccogliere il tuo appello questa mattina e che davvero possiamo, Signore, accogliere il tuo invito con sincerità di cuore, con dedicazione, con attenzione. Ti chiediamo, Signore, chiediamo per il tuo perdono, Signore, per quante volte, Signore, ci siamo lasciati sopraffare da tante cose che non sono importanti, che creano soltanto confusione. Ma tu questa mattina ci inviti a ritornare a te ed è a riaprire la nostra vita a te. E se questa mattina, Signore, c'è qualcuno che ancora non ha aperto completamente la porta del proprio cuore a te, io ti chiedo, Signore, di insistere a bussare finché la porta sia aperta, Signore. E ti invitiamo, Signore, a entrare nella nostra vita, a prenderne possesso, affinché possiamo cenare con te, affinché possiamo godere con te le tue benedizioni. Ti chiedo questo nel tuo nome. Amen. Vogliamo cantare un canto al Signore.